Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Buonasera ragazzi, ben ritrovati con un nuovo episodio di The Gag and Press Podcast. Oggi a tinte bianconere ci dedicheremo alla Juventus di Max Allegri e con noi ovviamente tre ospiti, tutti juventini questa volta, quindi ben ritrovato come sempre Andrea.
Ciao ragazzi, ciao Marcello, benvenuti anche ai prossimi due ospiti.
Ed eccoli qua, ben trovati anche Axel e Nicola. Prime esperienze per loro con noi, espertissimi di Juve, per cui ci daranno la mano un po' ad analizzare quello che sono state le prime partite della nuova Juve di Allegri, secondo corso, e per cui benvenuti.
Grazie mille per l'invito e speriamo di poter dare una mano.
Ciao, ciao a tutti.
Ok, allora direi abbiamo un po' fatto un brainstorm prima di cominciare, forse la cosa migliore è andare per sezioni di campo, per zone. Per cui, detto che tutti siamo d'accordo sul fatto che per Szczęsny, periodo difficile all'inizio, un po' a livello di testa, qualche errore di troppo, però sembra aver già ritrovato la formula, la condizione, per cui è anche inutile andare a discutere su un ruolo in cui onestamente la Juve credo sia coperta e lo sarà ancora per qualche anno con un portiere molto solido. Più interessante, secondo me, partire da dietro, dove abbiamo un po' di questioni aperte, sia in termini, diciamo, offensivi, per cui come la Juve imposta a 3, a 4. Questo cambia molto anche la presenza di Danilo o Cuadrado. E la prima domanda che vi faccio è proprio questa: voi preferite la Juve quando imposta a 3, per cui gioca un po' ibrida, come ho fatto l'anno scorso con Pirlo, proprio con Danilo a destra, oppure siete più per far giocare Chiesa alto a destra con Cuadrado scalato terzino, e per cui un'impostazione più classica 4 con Cuadrado e Alexandro a fare i fluidificatori, no? A proprio a portare su palla, sono i due che hanno più progressioni con la palla in questo momento.
Ma sinceramente io, semplificando un po', avendo Bonucci in rosa preferisco sempre impostare un po' ibrido e impostare a 3, ancor di più se ho un altro giocatore della retroguardia che è Danilo, altro giocatore perfetto per fare il terzo in impostazione, magari il quarto in fase difensiva, e poi uno, diciamo, a scelta tra, volendo, Chiellini e De Ligt. Quindi il pacchetto di impostazione a 3 secondo me è già ben formato. Poi che si voglia difendere a 4 abbassando un giocatore solo o a 5 abbassandone due, secondo me non cambia tantissimo, e penso che anche Allegri sia abbastanza deciso su questa cosa, cioè dare a Bonucci la solita libertà in impostazione e far accompagnare, diciamo, Danilo e l'altro braccetto, se così vogliamo definirlo, soluzione che già tu, Marcello, proponevi dall'inizio della stagione, fondamentalmente.
Più o meno son d'accordo, nel senso, a me piacerebbe sempre veder giocare sulla stessa fascia Cuadrado e Chiesa, perché hai un potenziale devastante, però è anche vero che con Danilo hai probabilmente più equilibrio tra i reparti. È vero che Cuadrado spesso, soprattutto quando gioca in avanti, però si abbassa e sostanzialmente un ulteriore play per la manovra, però è altrettanto vero, detto, che con Danilo, soprattutto con Danilo, hai proprio possibilità di cambiare completamente il modo sia di difendere che di conseguenza di attaccare. È ovvio che De Ligt può farti la primissima impostazione, ma quello che deve avere maggior libertà, come è stato nelle recenti partite, e uno dei motivi per cui la Juve ha trovato anche più qualità nella manovra, è stato perché in assenza di Dybala si è alzato di più Bonucci, c'è stato più coinvolgimento poi di Locatelli e quant'altro, ma soprattutto perché Bonucci ha avuto più libertà di manovra.
Ma guarda, fermo restando che secondo me comunque sono due soluzioni buone entrambe, che più o meno alla fine è sempre impostare a 3, perché mal che vada deve scendere comunque centrocampista dei difensori, giocando con il braccetto e quindi con Danilo terzino destro è un po' più sicura e permette di giocare Cuadrado alto e appunto come diceva Nicola di farlo scendere e impostare anche lui. Un mese fa non mi avrebbe convinto molto come soluzione proprio perché Chiesa avrei preferito tenerlo a destra e penso che comunque il suo ruolo sia a destra, ma in questo momento Chiesa può giocare ovunque, con ogni palla è pericoloso, quindi avere Cuadrado alto e Chiesa a sinistra anche va benissimo così.
Sì, esatto, penso esattamente quello che hai detto qua alla fine, cioè che io preferisco Chiesa a destra, sono d'accordo, però se Chiesa è questo, cioè Chiesa ha creato 23 occasioni da gol nella Juventus, giocando comunque, non dico spizzichi e bocconi, ma non più di 4 partite intere in questa stagione, e 23 sono chiaramente un numero fuori scala, il secondo è Dybala con 20, ma ha giocato ovviamente di più, e gli altri poi sono tutti sotto i 15, per cui ti dà comunque un'arma importante anche a sinistra, e in più secondo me lascia spazio, come diceva Nicola, giustamente è più sicuro anche l'uscita da dietro, e in più Cuadrado l'abbiamo visto col Milan, entrare anche nel campo, magari dare quell'opzione in più, che probabilmente Chiesa non ti dà giocando alto, Chiesa se gioca a destra è difficile che ti venga dentro il campo magari, per cui quella soluzione può essere interessante. Però qui passerei anche ai due centrali, perché di Bonucci abbiamo detto, però voi come secondo centrale preferite De Ligt o Chiellini? Cioè secondo voi, perché poi è chiaro che siano tre giocatori intercambiabili e che probabilmente la coppia migliore per assortimento è Chiellini e Bonucci, ma il più forte di tre probabilmente resta De Ligt, almeno dal mio punto di vista. Per cui vi chiedo, sappiamo tutti ovviamente giocheranno tutti, sono tre, si ruotano benissimo, però se domani doveste giocare una partita che conta, che fa la differenza, diciamo un ottavo di Champions, voi chi vorreste avere in campo?
E se domani dovessi giocare una partita importante io prendo ancora Chiellini e magari rinuncio, non so, a Danilo, cioè gioco con Chiellini, Bonucci e De Ligt giocando a 5 con magari Alexandre Cuadrado, come abbiamo giocato contro il Chelsea, mi sembra abbia giocato comunque Danilo, però era una difesa piuttosto piazzata con Cuadrado che si abbassava, Alexandre dall'altra parte e in mezzo restavano praticamente i tre centrocampisti che erano Rabiot, Locatelli e Bentancur. Ecco, io Chiellini alla lunga, nel corso del campionato, nelle partite tutte lunghe, preferirei vederlo un po' come lo sta impiegando ora Allegri, cioè mettendolo dentro quando ti vuoi abbassare per scelta, vuoi soffrire un po', e Chiellini in questo è molto bravo a difendere piazzato con grinta, con caparbietà, con tutta la sua esperienza. Però dall'inizio, dal primo minuto, probabilmente andrei con Bonucci e De Ligt, magari appunto coadiuvati da Danilo.
Anche contro il Chelsea alla fine si è capito che si può giocare a livello difensivo proprio per il fatto che Bonucci e Chiellini si conoscono a memoria, e De Ligt, a mio modo di vedere, è un fenomeno da non mettere in discussione, tutt'al più da fare come ha fatto Allegri, cioè da cercare di spronare per fargli dare quel qualcosa in più. Cioè io giocherei sempre con De Ligt, cioè per me l'inamovibile deve essere De Ligt con a fianco di Bonucci. Secondo me Chiellini e De Ligt sono una coppia difensiva stratosferica in marcatura, però De Ligt e Bonucci ti danno la possibilità di avere una soluzione difensiva diversa, nel senso De Ligt è molto forte in marcatura e può reggere le progressioni, cosa che Bonucci non può fare per esempio, e mentre a sua volta Bonucci è molto forte nell'impostazione e bravissimo nell'anticipo, ha totalmente annullato Lukaku giocandogli sostanzialmente sempre d'anticipo. E quindi io andrei con De Ligt Bonucci, però esatto, la soluzione è che Chiellini purtroppo ha, mi pare quanti siano, 37 anni, quindi la continuità e l'integrità fisica non sono dalla sua, e va centellinato perché va preservato per le occasioni importanti, quando appunto c'è la necessità di tutti dietro e ci compattiamo.
Ecco, secondo me il punto è proprio la domanda che hai fatto: se devo giocarmi l'ottavo di Champions, la partita importante, per me deve essere in campo Chiellini. In un modo o nell'altro metto in campo Chiellini sempre, anche solo per il carisma e la leadership che ha lui. Dopo posso scegliere se giocare con Bonucci in base a una partita, De Ligt in base all'altra, entrambi magari come ho fatto col Chelsea. E chiaro che invece nel corso del campionato e nel corso delle partite la coppia è Bonucci De Ligt, perché Chiellini ha dei problemi di tenuta fisica che ormai conosciamo da anni.
Sì, sono abbastanza d'accordo. Dicevo anch'io che comunque puntare su Chiellini in partite top è sempre una buona scelta. Ecco. Invece volevo chiedervi sul centrocampo. Cosa vi piace, cosa non vi piace? Preferite un centrocampo a due, che spesso è ed è stata la scelta di Allegri, oppure preferite con un vertice basso due mezzali più, diciamo, fisse? E come vedete soprattutto il prossimo innesto ormai di Arthur? Cioè, pensate possa avere un impatto in questo centrocampo? Io personalmente penso che non avrà grossissimo peso nelle scelte. Penso che sarà un giocatore preso in considerazione da Allegri in alternativa rispetto ad altri giocatori su tutti i Locatelli. Penso che vorrà dargli spazio da, non dico riserva di Locatelli ovviamente, ma da giocatore appunto alternativo, perché non vedo sinceramente Allegri giocare con due veri e propri play come Arthur e Locatelli, ecco.
Allora, io ho una passione smodata per Arthur che ho sostenuto fino all'anno scorso essere potenzialmente il centrocampista migliore che avevamo. Adesso c'è Locatelli, quindi la situazione cambia un po'. Diciamo che per il momento è impossibile pensare di togliere Locatelli da questa squadra, quindi cioè, al momento, e soprattutto di togliere il giocatore che ha a fianco, cioè Bentancur, che gli serve per fare quella fase di interdizione più che altro. Arthur purtroppo non può garantire quel filtro che fa Locatelli, cioè che fa Bentancur, seppur può garantire maggiore qualità di palleggio. Ho letto tanto negli ultimi giorni di una possibile soluzione all'Italia di Mancini, per dirti, cioè con Arthur nel ruolo di ipotetico Jorginho e Locatelli a fare quello che effettivamente ha fatto finché non c'è stato, non è tornato Verratti agli europei. Il problema è che secondo me, innanzitutto, Arthur e Jorginho non sono giocatori completamente avvicinabili, sono simili per alcune caratteristiche ma completamente diversi per altre, e poi è che Locatelli al momento è troppo centrale per tornare a fare un ruolo di non marginale, perché non era marginale la manovra dell'Italia, ma per fare un ruolo di, diciamo, seconda opzione, perché lì il vertice basso scende e si allargano le due mezzali per cercare gli scambi. Al momento Locatelli imprescindibile, io direi che si resta a due fino a controordine, o finché Arthur non dimostra di poter essere la svolta definitiva.
Sì, diciamo che secondo me Allegri ha un po' pregato ogni santo che Locatelli potesse giocare a due quando è arrivato alla Juve, e secondo me sta rispondendo benissimo Locatelli, nel senso che a due è un giocatore importante, cioè lo può fare, e secondo me addirittura lo fa meglio che a tre, dove secondo me sarebbe un po' complesso scegliere se metterlo più mezzala o più regista. Chiaramente può fare entrambe le cose, però secondo me non è straordinario né l'uno né l'altro, mentre da così a due mi piace davvero tanto, perché ha tempi per andare avanti, ha fisicità, copre una buona zona di campo, è veramente un giocatore importante, e in quella fascia la Juve ha fatto un grande acquisto, questo va detto, va riconosciuto, e secondo me i giocatori effettivamente dati ad affiancarli sono uno fra Bentancur e Rabiot. Io non sottovaluterei il secondo, perché due dati: Rabiot porta 90 pressioni nella Juve di quest'anno, è nettamente quello che va più spesso a credere l'avversario, è quello che ha più gamba in mezzo sicuramente, l'unico che può allargarsi a sopperire a mancanze magari a volte di Chiesa o di chi può giocare largo, e mi sembra anche l'unico che porti tanto palla in mezzo al campo. È un giocatore che ha dei difetti sicuramente, magari non ha verticalizzazione che possono avere Locatelli o Arthur, però secondo me a due può dare veramente tanto, e Allegri difficilmente rinuncerà. Arthur lo vedo un po' indietro nella rotazione in questo momento, detto che a me è un giocatore che piace particolarmente, però credo che Allegri voglia giocare a due in mezzo, e Arthur lo vedo abbastanza in difficoltà a due.
Sì, diciamo che secondo me bisogna anche fare un distinguo su abbiamo Dybala, non abbiamo Dybala, perché finché non c'è Dybala si giocherà questo 4-4-2, 4-3-3, come la vuoi mettere giù, che in cui c'è una mezzala che fa l'esterno tattico, e allora lì potresti anche metterci Arthur con Rabiot, che comunque ha la gamba per coprire anzi Rabiot secondo me sta giocando molto bene, manca un po' di rifinizione davanti, però molto soddisfacente, si sta anche proponendo bene. E quando ci sarà Dybala invece penso che, bene o male, visto che abbiamo detto di Cuadrado e Chiesa, penso che il centrocampo sarà Bentancur e Locatelli, e in quel caso Artur potrebbe fare fatica a prendere il posto di uno di questi due, magari al posto di Locatelli, però comunque non ha la gamba e la fisicità che ha Locatelli nel coprire il campo.
Sì, diciamo che in realtà quello della Juve attuale, o comunque quello delle ultime due o tre partite, non è un centrocampo a due puro, perché comunque ha detto anche Axel, gioca spesso Rabiot, quarto di centrocampo, con Alexandro alle sue spalle, che è uno che comunque si alza, quindi spesso diventa in realtà anche 3-5-2, con Danilo appunto bloccato, De Ligt, Chiellini, Bonucci in mezzo, Alexandro che si alza. Dall'altra parte poi ovviamente c'è Cuadrado, in mezzo rimani con Rabiot, Locatelli e Bentancur, come col Chelsea, se non sbaglio, sì, mi pare di sì, con Chiesa e Ken davanti, o Bernardeschi. E secondo me questa può essere una soluzione, nel senso che quando tu parti dal basso, ci sta che Locatelli venga a prendere palla un po' più basso, a prendere quella verticalizzazione magari di Bonucci per spostare la palla in avanti, poi da lì Locatelli sa fare tante altre cose, e avere comunque un giocatore di sostanza alla sua destra, Bentancur, e uno, come hai detto tu, che sa pressare, sa portare palla come Rabiot, che poi possono essere anche interscambiati con un giocatore come McKennie, che vabbè deve entrare un pochino nei meccanismi, nella testa anche di Allegri, però secondo me può essere la soluzione ideale. Non dobbiamo pensare di vedere un centrocampo a due fisso, a meno che Allegri non voglia sperimentare un 4-2-3-1 piuttosto fisso, canonico, con una fase difensiva su 4-4-2, ma non credo, per quello che si è visto. Penso che adesso abbia trovato una discreta quadra con questo 4-4-2/3-5-2, quindi anche in mezzo si potrà ruotare, ed è un piccolo punto a favore di Arthur, nel senso che con questa rotazione potrebbe ritornare utile anche lui nel ruolo che adesso vede protagonista Locatelli, quindi da centrocampista puro che però si abbassa in impostazione.
Se sì, posso aggiungere una cosa?
Devi.
Ecco. McKennie nel centrocampo a due al posto di Bentancur, anche no, grazie. Cioè, no, non è capace, può fare la mezzala tattica dall'altra parte, magari a destra, ma centrocampo a due proprio no, dai.
No, sono d'accordo. Cioè, per lo stesso motivo per cui può giocare, cioè deve giocare lì Locatelli, non deve giocarci McKennie. Cioè, Locatelli è un giocatore che ha 4-5 gradi di complessità sopra a McKennie. E onestamente, almeno per ora, McKennie non lo può fare. L'altro tema che secondo me è rilevante, giustamente Axel diceva, la Juve con Dybala o senza Dybala, perché Dybala ti offre comunque, volente o nolente, per lui probabilmente non è che lo voglia tantissimo questa cosa, però Dybala ti offre una soluzione in uscita cruciale. La Juve a inizio anno soprattutto ha sofferto quando andavano a prenderla, aveva poche soluzioni in uscita. Bonucci adesso sta un po' ritrovando i tempi per far uscire la palla nel modo corretto. Secondo voi è sufficiente Locatelli in mezzo al campo per ovviare a questo problema, anche senza Dybala, oppure Arthur in questo senso diventa un po' imprescindibile da riuscire a inserire le rotazioni per avere un'uscita più pulita da dietro, che possa anche permettere magari di non avere Danilo, che è vero magari è un giocatore che non ha la tecnica di Cuadrado, però ha una conoscenza negli spostamenti magari un po' più elevata e ti permette di essere più agevole da quella parte.
Allora, Arthur ti può dare... innanzitutto, breve cosa su McKennie di prima. McKennie, a mio modestissimo modo di vedere, nella Juventus attuale può fare al massimo, con compiti ovviamente diversi, quello che fa Rabiot, cioè sostanzialmente quel falso esterno che si butta dentro e fa l'incursore, perché McKennie purtroppo non sa far filtro davanti alla difesa, non è un mediano che può giocare a due, e questa cosa l'aveva capita anche Pirlo all'epoca, cioè mettendolo in quella posizione dove poi ha fatto meglio, cioè quella sorta di falso esterno che fa densità a centrocampo e si butta dentro sui cross. Tra l'altro, ulteriore precisazione prima cioè più che precisazione, piccolo scuse ufficiali da parte mia ad Alexandro, dopo averlo offeso per una stagione intera dicendo che secondo me era finito, quest'anno è la vera chiave di volta, a mio modo di vedere, della fascia sinistra della Juventus, perché anche l'occasione più nitida prima del gol di Locatelli, la Juve l'aveva creata con Alexandro, che ha completamente tagliato il campo, e così anche nelle partite precedenti è stato determinante. E per quanto riguarda Arthur, allora, se c'è Dybala si abbassa spesso. Secondo me, io sto iniziando a pensare che a lui piace in realtà fare questa sorta di raccordo tra le linee, e gli piace tanto soprattutto quando davanti a un attaccante come Morata, che è bravo a dialogare con i compagni. Se avesse un altro tipo di attaccante forse soffrirebbe di più, però a sua volta sarebbe probabilmente più vicino alla porta. A Dybala piace fare questa cosa di prendere palla, alzare la testa e contro determinate squadre. Già basta vedere i secondi 20 minuti dopo che Dybala è uscito nel primo tempo con la Sampdoria, la Juventus è cambiata completamente, non ha più attaccato lo spazio, ha cercato sempre di arrivarci con una manovra che è stata indubbiamente più lenta, e ovviamente avere o non avere Dybala in questo momento, specie avere o non avere Dybala in forma, fa tutta la differenza del mondo. Il discorso è che se tu togli uno degli attuali centrocampisti, cioè io reputo Locatelli ormai inamovibile, quindi al più Arthur, ok, può partire come sostituto di Locatelli, ma teoricamente dovrebbe giocarci insieme, per come la vedo io. Però chi togli, cioè Rabiot in questo momento sta giocando davvero bene e fa un certo tipo di lavoro che Arthur non può fare. Dovresti togliere Bentancur, ma a quel punto Locatelli dovrebbe fare il triplo del lavoro che fa in difesa, e soprattutto dovresti cercare di arginare anche il fatto che Chiesa non è un giocatore che torna dietro, quindi avresti tanti equilibri da cambiare. Quindi dico, per il momento, se c'è Dybala, il centrocampo resta Locatelli più uno tra Bentancur e Rabiot a due, e sull'altra fascia vediamo un attimino come ci sistemiamo, però è la presenza di Dybala che spariglia le carte dal centrocampo in giù.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Andrea, se vuoi, hai due minuti per spiegare perché McKennie può fare anche altro nella Juve.
Allora, intanto per quello che dicevo prima, cioè che la Juve secondo me imposta tre, e quindi McKennie può prendere anche l'altro posto, cioè quello di Bentancur, diventando quindi la mezzala destra in quel caso, che è poi quello che ha fatto Bentancur contro il Chelsea, se ci ricordiamo. E poi, soprattutto, volevo anche qui sentire come la pensate voi, su Dybala, perché secondo me può cambiare veramente tanto la Juve in base alla presenza di Dybala, ma non solo a livello di caratteristiche, ma anche e soprattutto a livello di impostazione di gara, perché fare una partita in cui si difende tanto bassi con Dybala secondo me è abbastanza complicato, perché non è un giocatore che aggredisce troppi portatori di palla, e quindi diventa impegnativo anche portarteli sempre nella tua metà campo o ancora di più nella tua area di rigore. È vero che quando riparti Dybala è uno che sa imbeccarti bene le frecce offensive, può mandare Cuadrado, tanti altri giocatori, però a livello di apporto puro difensivo Dybala dà veramente poco. Di contro, quando vai magari a pensare di fare una partita più alta, più di pressione, di aggressione, Dybala non è neanche uno che pressa così tanto e così bene. Quindi volevo chiedervi un po' che partita pensate possa impostare Allegri quando c'è in campo Dybala. Più una partita in stile appunto Chelsea o anche Torino, se vogliamo, da un certo punto di vista, oppure una partita più aggressiva e più coraggiosa, cercando di giocare nella metà avversaria di campo.
Non so perché, ma sospetto che tu abbia già una tua risposta dentro questa domanda. Però allora, il punto secondo me è che la Juve in questo momento bassa ha tantissimi vantaggi. Cioè, la Juve è una squadra che in area difende molto meglio che con campo alle spalle, e questo credo sia evidente anche per i centrali che ha, e ha un centrocampo che può gestire una difesa posizionale, perché Locatelli lo fa benissimo, perché Bentancur, per quanto non sia un giocatore in faccia impazzire, ha i tempi giusti per andare a fare le pressioni fuori dalla linea di centrocampo, e perché Bentancur, perché ti fa quel lavoro lì, è perfetto per giocare 4-4-2 difensivo, onestamente, è proprio perfetto. La Juve si stringe anche bene, col Milan ha sofferto un po' quando c'era Diaz, ma poi si è stretta bene, lo può fare, e Allegri è convinto che Dybala lo possa fare, perché mi ricordo una partita con l'Atletico, in cui a Dybala lo fece fare, la partita con l'Ajax in cui lo fece fare, poi si fece male Dybala, per cui in realtà Allegri è convinto che Dybala quel lavoro lì anaerobico lo faccia molto bene, e l'ha sempre detto. Ha sempre detto che Dybala arriverà anaerobico, è un giocatore fortissimo.
Sì, però sì, è vero, però non è neanche più quello di 2-3 anni fa, nel senso che nell'ultima stagione e mezza Dybala a livello fisico, atletico, non è più un giocatore... secondo me su cui puoi contare, esatto, per così tanto tempo in un ruolo che richieda così tanto sacrificio.
Sì, e in più comunque già nella finale del 17 gli fu rimproverato questo, cioè che lui a un certo punto tolse il piede, tolse la gamba, non rincorse quel giocatore o quell'altro, esatto. Per cui è vero, questo è un tema perché Dybala sembra, però mi sembra anche la situazione in cui Dybala si può dire di fare un po' quello che vuole, cioè mi sembra che lui possa comunque permettersi di dire a Dybala: ok, noi giochiamo 4-4-1 più te, e tu giri per il campo e fai quello che vuoi. Secondo me questa è la soluzione migliore per Dybala e per la Juve in questo momento, cioè costruire una squadra che funzioni a livello di pressioni senza Dybala, e poi Dybala fa il suo in base a come sta, perché è un giocatore che ti mette la palla, che ha messo lui a, mi sembra, quadrato con l'Udinese, secondo me ti fa tutta la differenza del mondo e ti cambia proprio l'orizzonte un po' della squadra. Poi non so come la pensate voi, Nicola e Axel.
Io aggiungo un altro aspetto, oltre all'aspetto tattico che hai detto benissimo te, secondo me c'è una questione mentale che Allegri ha capito benissimo in queste partite, che la Juve ha bisogno di certezze, e giocando basse ha più certezze. Giocando alta magari può essere più moderno, può essere più efficace sul lungo, a livello tattico, però una squadra che in questo momento fa tanta tanta confusione se fa quello. Mentre stando bassi e giocando bassi sono sicuri, sono certi del lavoro dei centrali, sono certi del lavoro dei centrocampisti, come hai detto te prima, e questo l'aiuta anche dal punto di vista mentale. Poi secondo me c'è una questione molto semplice e che magari sarebbe suonata blasfema poco tempo fa, però secondo voi chi è la vera star di questa Juve? È Dybala? Secondo me no.
È Chiesa.
È Chiesa. Se Dybala gioca al servizio di Chiesa, e giocare al servizio di Chiesa vuol dire che se gli lasci 40 metri di campo dove può correre anche da solo, Chiesa fa sfracelli, allora se pensiamo che Chiesa sia la vera star, ha senso anche che Dybala giochi basso, faccia quello che vuole lui, ma alla fine verticalizzi per le punte che sanno attaccare a profondità.
Sì, anche perché questa è una squadra che volendo può mettere in campo Chiesa più Kulusevski più uno fra Morata e Ken, attaccare lo spazio, che personalmente è un bel viaggiare, ecco, sui 40-50 metri è un bel viaggiare.
Tanta abbondanza a livello offensivo, l'unica cosa è secondo me Kulusevski e Dybala insieme, cioè Kulusevski e Dybala insieme io ancora non ce li vedo, rischiano secondo me di pestarsi un pochettino i piedi.
Sì, no, dicevo appunto, penso che a tutti piacerebbe vedere Dybala vicino alla porta che fa le sue invenzioni, fa i suoi bei tiri eccetera, però in questo momento la Juve deve giocare in modo funzionale a se stessa, e penso che per essere funzionale a se stessa in questo momento ha bisogno di stare un po' più bassa. E dopo, se vogliamo parlare di Kulusevski, sapete più o meno qual è la mia opinione, quali sono le mie critiche sullo svedese.
Allora, la cosa che a discapito delle prime giornate mi lascia più tranquillo è che comunque, per come mi pare voglia giocare Allegri, ci sono veramente tanti giocatori adatti in rosa, perché comunque tanti giocatori che possono ripartire con cattiveria, ovviamente Chiesa, ma anche Ken, Morata, tutti i giocatori che hanno gamba, Cuadrado, lo stesso Rabiot che è bravo a portare palla, forse gli manca un pizzico di lucidità, un punto in rifinitura, come diceva prima Axel, ma anche comunque Bernardeschi, uno che ha gamba, lo stesso Kulusevski, sono tutti giocatori che possono andare nello spazio, quindi questo aspetto secondo me potrà tornare molto utile ad Allegri. Sulla convivenza Dybala-Kulusevski dico che se possono giocare insieme Dybala e Bernardeschi, secondo me possono giocare insieme anche l'argentino e lo svedese, ecco. Magari appunto in un 4-4-2 difensivo, l'esterno destro lo può fare Kulusevski, dall'altra parte puoi mettere Rabiot e davanti giocare Dybala-Morata, per dire. Secondo me anche per ripartire può essere una soluzione molto interessante.
Sì, no, in realtà io sono contento che Nicola abbia tirato fuori l'argomento, perché io credo di aver proprio bestemmiato con Andrea quando la Juventus prese Kulusevski per questo motivo, cioè che secondo me con Dybala non poteva giocare e io l'avrei voluto all'Inter Kulusevski al posto che prendere Eriksen, e per una volta potrei averci preso, nel senso che tra uno e l'altro non so che abbia fatto peggio in questi due anni, Eriksen anche per colpe non sue e mi sento di dire anche Kulusevski in realtà... È difficile almeno trovare una collocazione a Kulusevski, secondo me è un giocatore incredibile, che però ha bisogno di giocare tanto, perché in certe cose è veramente acerbo e si vede ancora, soprattutto in fase di gestione del possesso, non è mai conservativo, e sappiamo benissimo quanto Allegri invece abbia bisogno di giocatori che sappiano essere conservativi quando recuperi palla, soprattutto perché giocare basso così è fondamentale, sennò non respiri mai. Questa è un'altra delle chiavi di Dybala. Dybala è un giocatore che questa cosa la sa fare molto bene, dribbling difensivi, gestire i tempi, per cui questo sarà fondamentale. Detto questo però, io passerei all'attaccante, che è uno dei temi di questa Juve, nel senso che Morata ha fatto anche molto bene, c'è Ken, che anche lì è stato pagato comunque in totale quasi sui 40 milioni tra una cosa e l'altra, e che è un giocatore che attacca molto bene a profondità, però sembra ancora molto grezzo istintivo. E poi c'è, a questo punto, diciamo da oggi, il fantasma di Dusan Vlahovic, che in scadenza 2023 con la Fiorentina, non dico che sembra promesso sposo della Juve, ma comunque ha molta attenzione bianconera addosso. Secondo voi sarebbe il giocatore perfetto in questo momento da inserire, visto che Commisso comunque non ha chiuso la porta per un addio a gennaio addirittura, per non portarlo vicino alla scadenza? Cosa ne pensate? Chi vorreste lì come giocatore perfetto per l'attacco? Vi dico, scegliete proprio il tipo di giocatore che volete, come se non avesse un margine di spesa, ecco.
Il capitolo attacco in questo momento, con questa notizia di Vlahovic, è piuttosto complicato, secondo me, perché resterò sempre fan di Moise e penso che, non lo so, hai fatto un investimento per andare su Moise, a questo punto devi seguire quell'investimento. Quest'anno deve giocare tanto, il titolare Morata va benissimo, Morata... è un giocatore comunque utile, purtroppo sbaglia un bel po' di gol, però è un giocatore utile, e Moise deve crescere tanto al suo fianco. Chiaro che però Vlahovic è un giocatore che in questo momento perlomeno sembra un crack, e potrebbe essere un'occasione. Non so se è l'occasione giusta per la Juve, ecco, sicuramente è un colpo di cui il Milan, per esempio, avrebbe più bisogno.
Sono completamente d'accordo con quanto appena detto, cioè proprio, anzi io oggi ragionavo proprio sul fatto che sicuramente la Juventus, oltre al fantasma di Haaland, ha ancora nei corridoi, c'è ancora il fantasma di, appunto, di Haaland, detto di Vlahovic, e cioè, è un'occasione che cercherà di non farsi scappare la Juve, cioè se c'è l'opportunità credo che proverà a prenderlo. Il problema è che tu hai fatto un investimento di un certo tipo per Ken, che ha potenzialità ovviamente diverse da quelle che ha Vlahovic, anche perché sono giocatori completamente diversi, però è anche Morata, e Morata ha 35 milioni di riscatto con l'Atletico Madrid, e soprattutto, aspetto assolutamente da non sottovalutare, è Morata il titolare dell'attacco della Juve, e Morata piace ad Allegri, e piace tanto ad Allegri, è uno dei motivi, una delle prime operazioni che ha fatto Cherubini appena insediato è stato rinnovare il prestito di Morata, perché piaceva disperatamente ad Allegri, perché fa un certo tipo di lavoro di pressing, perché collega bene le linee, attacca bene la profondità, insomma ha tanti pregi e tanti difetti Morata. Sì, sul discorso di Vlahovic, allora io forse andrò un po' controcorrente, a me continua, cioè mi dà proprio l'idea di un giocatore a cui manchi qualcosa. per diventare quel campione che ha le potenzialità per diventare. Non so se questo dipenda dall'averlo visto giocare solo nel contesto Fiorentina, anche se gli attaccanti con Italiano sono soliti far bene, quindi non... magari a stagione in corso ci sarà da vedere. Certo, la notizia di Commisso da così non aiuta né la Fiorentina né lui. Io ti ripeto, fossi la Juve, se mi mettessero davanti l'opportunità di fare un forte investimento su Vlahovic, fare un forte investimento, tanto per dire, a centrocampo, capitalizzando delle uscite e facendo entrare un nome grosso, probabilmente in questo momento ti direi la priorità al centrocampo. Però è anche vero che, ripeto, dopo la storia di Haaland, che è l'attaccante che io prenderei se non ci fossero prezzi e se non ci fossero... cioè, penso che qualunque al mondo prenderebbe Haaland in questo momento. Penso che la Juventus farà un tentativo concreto, anche perché se rifiuti 4 milioni netti dalla Fiorentina, vuol dire che tu almeno un altro paio qualcuno te li ha promessi.
Sì, allora, penso anche più di qualcuno.
Allora, io ovviamente mi verrebbe da dire sono un po' controcorrente, nel senso che va benissimo l'investimento su Ken, che mi piace, va benissimo il riscatto del prestito di Morata, il prestito di Morata, però sinceramente se l'anno prossimo esce Morata ed entra Vlahovic, va molto bene, ecco. Giocatore che ritengo uno dei possibili attaccanti più forti al mondo per i prossimi 8-10 anni, secondo me non gli manca nulla, invece, al contrario. E un po' rispetto a quello che dicevamo prima con l'integrazione con un giocatore come Dybala, prendessimo veramente un giocatore come Vlahovic l'anno prossimo o a gennaio, ancora meglio, vorrei veramente vedere una Juve sulla base fissa e stabile del 4-2-3-1. Vedere Dybala dietro a Vlahovic sarebbe veramente qualcosa di fantastico, magari con Chiesa a sinistra e a destra a trovare un giocatore che faccia, non so come dire, quello che fa Saelemaekers nel Milan, per dire, quindi che può essere un giocatore come Cuadrado o anche un Kulusevski nell'ottica di uno sviluppo più nel, diciamo, nel pensiero di quello che faceva a Parma con D'Aversa, un giocatore che partiva molto dietro con un'ottima fase difensiva, grande sacrificio. Ecco, se trova anche questo a livello mentale, un giocatore che può fare quel ruolo, a quel punto diventa una squadra che negli 11 di partenza mi piace veramente tanto. In mezzo può giocare benissimo Locatelli-Bentancur o Locatelli-Rabiot, magari alternando, e secondo me avere anche davanti due soluzioni come Vlahovic o Ken, che tra l'altro può fare anche l'esterno da tutte e due le parti, secondo me è qualcosa che veramente può diventare molto molto interessante.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Secondo me alla Juve c'è un po' il vero dubbio tattico e il vero dubbio difficilmente risolvibile è quello su Cuadrado e Chiesa. Perché? Perché giocano più o meno alla stessa maniera. Sono due giocatori che giocano in ampiezza, giocano entrambi prevalentemente a destra. E questa è una cosa che trovavo difficile risolvere, per cui avrei speso soldi, se li avessi avuto, più che sull'attaccante, li avrei spesi su o un terzino di spinta o un esterno sinistro, visto anche che comunque Ronaldo se n'è andato e non è stato sostituito. Torniamo però al discorso di prima. In questo momento Chiesa fa la differenza ovunque, cioè fa la differenza quando tocca il pallone. Quindi magari a questo punto, se non c'è questa necessità grande dell'esterno sinistro o del terzino, beh, perché no? Perché non avere la doppia soluzione? Insomma, comunque penso che, non so, che prezzo, che quotazione gli dareste a questo punto a gennaio a Vlahovic? 40 milioni?
Sì, 45-50 secondo me a gennaio.
Non so, magari un investimento che con una delle formule che la Juve riesce sempre a tirare fuori puoi fare, anche dicendo, va bene, io ho Moise lì, magari lo sviluppo anche o in un attacco 2 o in un attacco 3, come ha fatto anche Mancini, e comunque uno forte come Vlahovic me lo porto a casa.
Sì, io penso che anche in estate comunque quella cifra riusciranno a strapparla, perché va bene che ti lascio andare tutto, però anche Commisso avrà detto a Vlaovic con buona pace del serbo, va bene, però tu ad agosto col tuo agente mi porti un'offerta da 45-50 milioni di euro.
Sì, io credo che se ci proverà a gennaio, io ci proverà con uno scambio. Cioè, non mi stupirei di vedere un giocatore, dico Kulusevski perché non ho sotto mano gli stipendi, chiaramente bisogna parametrare gli stipendi, però se Kulusevski prende 3, 3 e mezzo, può benissimo la Juventus andare alla Fiorentina e dire ti do Kulusevski più, non lo so, 5-10 milioni di conguaglio o un giovane e mi dai Vlahovic. E questo è lo che vedo più credibile, cioè, vedo difficile che la Juve a gennaio spenda o comunque faccio un'operazione del genere così importante a livello economico. Però sì, c'è cioè, Vlahovic, è veramente forte. Anch'io mi riservo ancora un minimo di dubbio, perché comunque un giocatore così alto, così grosso, così fisico, è sempre particolare pensare che possa incidere a altissimi livelli con continuità, però onestamente lo sta facendo Haaland e l'hanno fatto altri, per cui vedo difficile anche dare un limite a Vlahovic in questo momento, soprattutto venendo la Fiorentina, cioè questo è uno che veramente trascina anche a livello caratteriale, ti sposta proprio i difensori, e questa è una cosa che fa la differenza. Per quello che diceva Axel, secondo me questo è un tema interessante, cioè, ed è un po' un tema ricorrente, nel senso che già l'anno scorso c'era questo problema quando la Juve voleva giocare 3-5-2 con Pirlo, cioè alla fine è Quadrado o Chiesa, cioè è uno o l'altro. È vero che Chiesa comunque, abbiamo detto, dimostra tantissimo anche a sinistra in questo momento, ma se metti Chiesa a punta come col Chelsea fa la differenza in questo momento, perché Chiesa se sta bene fa la differenza dappertutto. Però questo è un po' un tema, cioè capire se la Juve finalmente ha preso una strada in cui farà mercato per far rendere al meglio i suoi giocatori, che è una cosa che è un po' mancata secondo me di recente, cioè giocatori che magari sovrapponevano, non rendevano al meglio insieme. Questo è un tema importante, cioè comprare giocatori che possano far migliorare anche gli altri. Secondo me in questo senso Locatelli è un acquisto ottimo, cioè Locatelli migliora anche i compagni da questo punto di vista. E per cui anche un po' per chiudere, per chiosare, vi chiedo da Juventini che stagione vorreste vedere. Cioè una stagione in cui Allegri fa di tutto ogni partita per vincerla, come ha sempre fatto in carriera, oppure magari andare a rinunciare a qualche punto pur di far giocare dei giocatori che possono essere a quantomeno degli asset, se non dei titolari per l'anno prossimo, cioè quindi vedere sempre in campo i Kulusevski, molto i Ken, sempre De Ligt, vedere comunque magari con regolarità anche i Pellegrini, non lo so, provare a reinserire Arthur, questo tipo di cose.
Ma io personalmente una via di mezzo, risposta super democristiana, cioè conoscendo comunque bene Allegri, da un lato vorrei ovviamente che arrivassero i risultati perché quelli non possono e non devono mai mancare se sei alla Juventus e questo è un dato di fatto abbastanza oggettivo. Dall'altro però, come dicevi tu, bisogna anche impostare il futuro, bisogna anche programmare, ma non solo diciamo dalla scrivania, ma anche in campo. Quindi giocatori come Kulusevski, Ken devono mettere minuti, devono mettere esperienza con la maglia bianconera. Quindi ecco una via di mezzo. Poi, certo, ritornando un attimo prima, se dovessero arrivare giocatori del calibro di Vlahovic, questo tipo di giovane che però è già pronto, allora lì il lavoro secondo me diventa più facile.
Se posso chiudere anche con Vlahovic velocemente, io ho premesso che secondo me la Fiorentina farà carte false per fare in modo che non arrivi alla Juventus, soprattutto dopo la storia di Chiesa. Io dubito che accettino. È vero anche che in scadenza 2023 non è che tu puoi permetterti di tirare troppo la corda, anche perché le recenti situazioni testimoniano come il potere contrattuale ormai sia tutto del procuratore e del giocatore, quindi di riflesso. E farà di tutto per fare in modo che arrivi di nuovo un'offerta di Atletico Madrid o simili, che secondo me si stanno un minimo mangiando le mani per non averlo dato a 70 milioni, che gli aveva presentato 50 cash l'Atletico. E sul resto io credo che Allegri non si snaturerà troppo da quello che è il suo modo di fare, cioè Allegri adesso sta cercando di ridare certezze e di costruire qualcosa che sia una base solida per adesso, più che guardare troppo a domani, della serie siamo partiti male, cerchiamo di buttare bene le fondamenta prima di guardare poi cosa metterci sopra. E quindi io in questo momento vedo una Juventus che deve trovare un suo 11 più o meno stabile, e correre con quelli. Dopodiché, secondo me, ci sarà spazio, e Allegri è un uomo intelligente, quindi sono sicuro che non si brucerà i Ken, i Kulusevski, anche perché banalmente sono stati investimenti importanti. Dicevamo l'investimento forte a gennaio, l'ultimo investimento forte a gennaio è stato Kulusevski, che però è stato lasciato in prestito lì, e io dubito che tu prendi Vlahovic per lasciarlo in prestito alla Fiorentina, non fosse altro che te lo fischiano ogni volta che tocca palla. E quindi il discorso è che per me Allegri cercherà di fare di tutto per arrivare ad avere un equilibrio tra quello che l'aziendalismo puro, il risultatismo puro dell'avere vincere le partite, perché noi siamo la Juve, dobbiamo vincere tutte le partite, e il dire però le dobbiamo vincere tutte, ma guardiamo un attimino anche quello che abbiamo per domani.
Ecco, secondo me Nicola ha centrato proprio il termine giusto. Secondo me il tema principale è quello delle certezze per adesso per la Juve. Mi piacerebbe dire facciamo crescere tutti i giovani, facciamo giocare Moise sempre e vediamo Kulusevski quanto forte veramente, però in questi anni è mancata proprio, prima di tutto, prima dell'incastro giusto tra i giocatori, del fit tra i giocatori, è mancata la testa e sono mancati il carattere dei giocatori forti, a parte Chiellini, che resta sempre, sempre grande leader e lo sarà fino a fine carriera. Ma per il resto forse questa squadra ha bisogno di mettere vittorie, di mettere sicurezza dentro la saccoccia e magari costruire pian piano con un processo più lento, meno moderno, meno che favorisce i giovani, nonostante sia una rosa giovane, ma che porti sicurezza alla squadra.
Sì, siamo riusciti nell'impresa di essere più democristiani di Jacopo, che è più democristiano di Andreotti, ma ce l'abbiamo fatta. Però diciamo che mi sembra che la scelta di Allegri vada necessariamente in questo senso. Cioè, ne parlavamo con Andrea già anni fa, quando Allegri andò via per Sarri. Allegri è, come diceva Nicola, aziendalista se ce n'è uno. È un aziendalista perfetto, la Juve è una società aziendalista per definizione, anche perché nasce così. È figlia di un'azienda e ha quella mentalità lì. Cioè, dalla Juve non mi aspetto la rivoluzione, mi aspetto che con calma porti a termine anche una squadra solida che alla fine andrà in Champions anche quest'anno. Penso che con tutte le scaramanzie che voi vogliate fare, alla fine questo sia l'obiettivo, ovviamente, cioè finire in top 4, magari fare una buona Champions League e poi trovate le certezze, inserire i giovani con più facilità, anche perché per un giovane chiaramente è più facile essere inserito in una società che funziona piuttosto che in una squadra nel caos. Per cui ci vedremo tante partite di Juve bassa, mi sembra di capire. Vi vedo annuire, quindi ricadrò in depressione, non guarderò la Juve neanche quest'anno. E... ottimo, guarderò la Roma che arriverà dietro alla Juve, però magari è un po' più divertente. Però diciamo che anche Andrea lo vedo meno preoccupato rispetto alle prime giornate, sbaglio?
No, decisamente, ma soprattutto perché l'avevamo anche detto in live, cioè Allegri doveva ritrovare un po' una quadra. In questo momento mi sembra che nel suo stile, nel suo modo, comunque l'abbia trovata e sappia cosa fare. Anche il fatto comunque di stare basso e ripartire, far male nei punti, nelle zone di campo deboli per l'avversario, non è una scelta del tutto difensiva, nel senso che se tu difendi ma sai cosa fare, sai dove far male, allora lì mi può anche star bene.
Sì, ci può stare di più. Detto che da Axel già lo so, vi chiedo, secondo voi chi sarà il giocatore dell'anno della Juve, quello che reputate più importante per la Juve in questo momento?
Sì, già lo sai, per me è Chiesa, che in queste partite mi ha proprio impressionato e secondo me dall'europeo ha fatto un altro step anche mentale impressionante. Ne avevamo parlato in live appunto sulla continuità che può avere Chiesa durante una partita. In questo momento per me è anche un giocatore continuo e veramente ogni volta che tocca palla mi sembra un giocatore pronto a fare qualcosa di pericoloso, quindi Chiesa.
Allora io vado sul centrocampo e dico, dato che Chiesa è abbastanza scontato, essendosi di fatto anche per me la superstar futura presente della Juve, dico Locatelli, perché per la maturità di calarsi subito nel contesto, di capire cosa serve, come serve, il tipo di ordine che ha dato, secondo me la Juve non può al momento prescindere da lui. E quindi per me lui la vera chiave di volta del centrocampo e della stagione della Juve.
E io ovviamente chiamo in causa il terzo uomo che è Paulo Dybala. Secondo me la stagione della Juve, in termini di obiettivi alti e concreti, dipende in primis da Dybala. Ovviamente anche in parte da Chiesa, perché è il giocatore che in questo momento determina di più, però se Paulo Dybala sta sul suo livello e dà veramente alla squadra quel plus tecnico e di qualità, secondo me può veramente svoltare la stagione, un po' come la svoltò nel 2015-2016. Ricordiamo che anche lì la Juve partì malissimo e poi con un super Paulo Dybala riuscì a riprendere la stagione.
Sì, hai ragione. Io devo dire, mi vengono tante menzioni, quindi mi ricordo che la Juve ha veramente tanti giocatori forti, perché alla fine i due terzini, ne abbiamo parlato, fa la differenza secondo me sugli esterni. De Ligt, secondo me, fa la differenza, però se devo dire un nome, anch'io vado con Locatelli, perché secondo me è quello che può dare una dimensione che mancava tanto a Juve negli ultimi 2 anni. E credo possa fare la differenza, avere un giocatore che faccia uscire la palla, che possa anche arrivare in area a concludere. In mezzo al campo, come dà una dimensione nuova alla Juve, e ne sono anche contento perché comunque tra lui e Tonali stiamo veramente creando un centrocampo importante con ovviamente Barella, Verratti e Jorginho dopo l'Europeo, per cui io dico Manuel Locatelli, e dicendolo vi ringrazio per essere qui, per aver parlato di Juve, speriamo di poterne parlare magari fra qualche mese per vedere quanto ci avevamo preso e dove è arrivata la Juve di Allegri. Io spero che farà giocare tanto i giovani, soprattutto Kulusevski. E vedo Axel sconsolato, per cui posso salutarvi. Buonanotte a tutti e grazie di averci seguito.
Buonanotte ragazzi e più spazio a Kulusevski. Lanciamo un
Ciao, ciao a
appello.
tutti e
Notte a
speriamo che
tutti.
Kulusevski impari a metterci la testa.
A giovedì prossimo. Ciao ragazzi, buonanotte.